Grazie per aver accettato il nostro invito, come sta?
Bene, grazie. Anche se evidentemente c'è un grosso vuoto lasciato da papà, ma c'è la sensazione che lui abbia voluto consegnarci questo suo progetto di vita, questo suo sogno di un Mediterraneo diverso e quindi ci abbia proiettato tutti verso il futuro e non verso la nostalgia.
E infatti questo è uno dei caratteri salienti proprio della personalità di suo padre, emerge prepotente sin dalle primissime pagine. Dicevo che questo libro per me è stato sorprendente e spiego perché. Mi aspettavo, conoscendo a grandi linee la biografia del principe, una storia molto interessante con tanti retroscena e invece ho trovato tanti libri perché c'è una prima parte che potremmo addirittura definire quasi un romanzo di formazione e che riguarda l'infanzia del principe Francesco Alliata con la figura importantissima di sua madre. Allora le chiedo, che bambino è stato suo padre e che educazione ha avuto dalla madre?
È stato sicuramente un bambino discolo, per niente viziato, un bambino a cui è stato fatto capire che bisognava lavorare sodo se si voleva essere all'altezza del nome che si portava, e questo lavorare sodo significava alzarsi all'alba anche a 10 anni, andare a verificare le campagne e poi di sera correggere le bozze di un libro di 12 volumi scritti dal nonno in un linguaggio per lui incomprensibile. Insomma, un addestramento quasi militare.
Ecco, perché c'era quella famosa frase, no? Bisogna essere principi piuttosto che apparirlo, che non è solo un aforisma, evidentemente è proprio una divisa.
Esatto, è il motto di casa Valguarnera, che è una casata di origine spagnola, di origine re visigoti dell'Aragona. Fu l'esercito dei Valguarnera che salvò la Sicilia durante i Vespri dai re Angiò, e questa famiglia da allora aveva questo motto: comportarsi da principi, non sembrarlo, insomma. E si è fuso con un altro motto, che è quello degli Alliata, famiglia entro il quale il primo ramo dei Valguarnera si è estinto, in maniera però molto autorevole, nel senso che è stata un'estinzione soltanto di cognome, ma in realtà il ruolo, il pensiero e la progettualità dei Valguarnera è vivissima fino ad oggi da noi. E questo motto di casa Alliata è invece duri ora decoxi,
Sì.
abbiamo digrignato le cose più dure, e quindi bisogna prima digrignare le cose più dure e dimostrare così di essere dei veri principi. Si sono sommati due ideali
Infatti.
molto difficili, però ecco, sicuramente mia nonna, che è stata un personaggio straordinario, salvatasi a 18 anni dal terremoto di Messina perché il palazzo è crollato dietro le spalle, lei è rimasta sul balcone con 37 membri della famiglia spazzati via in quella notte, e studiosa, avvocato, reduce da studi a Friburgo, figlia di un grande storico che era anche però pretore, sindaco, eccetera, un personaggio che ha scritto la storia della Sicilia in 12 volumi. Questa madre messinese, assolutamente integerrima e completamente ostile a qualunque forma di collusione, comprensione, simpatia o anche semplicemente tolleranza per l'ambiente mafioso, ha educato questi figli anche a essere dei combattenti. Di questi sicuramente il vero combattente è stato mio padre, che ha dimostrato lungo tutta la sua vita di aver imparato questa lezione da piccolo,
Sì.
piuttosto dolorosa, perché doveva anche battere a macchina, attraversare luoghi difficili e oscuri del palazzo che gli facevano paura, e seguire mamma in tutte le sue peregrinazioni in giro per la Sicilia. Lei aveva sostituito e eliminato tutti gli amministratori proprio per gestire lei personalmente le proprietà, e questo apprendistato si è trasformato in una voglia di una vita disciplinata ma non banale.
Assolutamente, anche perché a un certo punto, e lo scopriamo nella seconda parte, il libro diventa una sorta di romanzo storico e anche un libro di avventure. Mi riferisco al periodo che riguarda una parte della storia italiana fondamentale e ahimè dolorosissima. Quindi parliamo del periodo del fascismo, ma soprattutto del periodo della guerra. Suo padre forse avrebbe potuto starsene più tranquillo e invece si inventa addirittura un reparto per filmare le azioni che riguardavano a un certo punto anche la guerra, ha creato un progetto da zero.
E certo, lui ostile come era ogni forma di violenza, non aveva mai cacciato, non si sentiva assolutamente in grado di usare delle armi, e si è posto sempre questo problema: cosa farei se mi si parasse qualcuno davanti a spararmi? Pensò che la cosa più intelligente, più utile anche, fosse di mettere al servizio della nazione la sua capacità straordinaria di riprese, insomma il talento che aveva da bambino di fotografo e di cineoperatore, e quindi fece creare questo reparto speciale che naturalmente non gli consentiva di vivere facilmente, in quanto lui doveva filmare i bombardamenti, e quindi quando tutti scappavano dalle città per sfuggire ai bombardamenti o si rifugiavano sottoterra, lui con i suoi uomini entravano nella città e andavano a filmare questi bombardamenti. Fu tragico quello che filmò, talmente devastante, soprattutto queste fortezze volanti americane che rasero al suolo la città di Palermo, vediamo con quanto dolore di personaggi come Tomasi di Lampedusa, che scrive affranto la distruzione del suo palazzo, e gli altri straordinari edifici del barocco assolutamente assurdamente distrutti e dalle fortezze volanti americane che volevano creare terrore nella popolazione. Ecco, mio padre andava a filmare, e così ha filmato tutto quello che c'era di peggio: la distruzione del Duomo di Messina, per 20 anni restaurato dopo il terremoto, e che fu di nuovo distrutto dalle bombe. L'unica cosa che non gli fu consentito di filmare fu lo sbarco, perché il suo comandante non voleva che si fosse traccia della disfatta. In realtà traccia di tutto questo che mio padre aveva filmato non è rimasta, perché invano abbiamo cercato dovunque, e forse si troverà soltanto negli archivi cinematografici americani, che si saranno impadroniti di questa documentazione, forse per non far vedere al mondo quanta devastazione avevano creato. Mio padre consegnò tutto questo materiale al reparto e evidentemente non si ritrovò mai più.
Speriamo di recuperare anche per una doverosa testimonianza nei confronti di tutti gli italiani, insomma, speriamo, ecco, questa parola speranza forse percorre anche il libro. Ho come l'impressione, e lo dimostra la fase successiva della vita di suo padre, che la speranza, i sogni in suo padre diventassero progetti, perché tra le altre cose scopriamo che è stato il primo a compiere delle riprese in immersione, prima di Jacques Cousteau, addirittura, tra virgolette, scoprendo Folco Quilici.
Assolutamente, Francesco Agliata nell'estate del 1946 decide di andare con la sua Ariflex, che aveva ricomprato dopo la guerra, alle Isole Eolie, e di provare a girare sott'acqua, cosa che gli riesce splendidamente. Lui si era fabbricato due tipi di scafandri uno dopo l'altro per incapsulare la macchina da ripresa e anche la macchina fotografica, e queste furono in assoluto le prime riprese subacquee in mare del mondo, nella storia della cinematografia. E questo fu l'inizio del Ragazzi della Panaria, mio padre e tre suoi amici carissimi, di un'avventura durata poi un decennio, dove furono inventori di una quantità di cose, perché dopo questa invenzione delle riprese subacquee fecero anche la prima fiction sott'acqua. Nel film Vulcano ci sono delle scene di un inseguimento e di un omicidio sottomarino girato all'interno di un relitto, mai era stata girata una scena di un film subacqueo. Quindi anche la docufiction, per la prima volta una realtà documentaria straordinaria come quella delle Isole Eolie, con le loro vulcani, la loro realtà, la loro fisicità tellurica e le loro storie umane diventano protagonisti di una fiction, quindi docu-fiction, la realtà e una storia improntata a fatti reali. Il tutto una casa di produzione cinematografica singolare, devo dire, che comincia così con Vulcano, protagonista la Magnani, e prosegue con altri film della Magnani e con altri protagonisti, tutti però incentrati su figure femminili straordinarie, figure che esaltano in un certo senso quello che è tipo femminile del Mediterraneo, cioè questa donna forte che è anche capace di essere autonoma, di sopravvivere senza gli uomini. Ci sono queste donne pescatrici delle Eolie che sono dei volti incredibili, donne severe, arse dal sole, queste che lavorano nelle cave di pomice, la stessa Anna Magnani che è una prostituta che alla fine coraggiosamente uccide un personaggio che cerca di trascinare la sua sorella nella stessa avventura sua. E i film che sono stati così considerati sconvenienti, boicottati fortemente dalla cinematografia cattolica, dalla censura cattolica, tanto che appunto il libro racconta alcuni particolari straordinari di come il film fu boicottato alla sua prima cosa, fu sabotato, e non come si pensava da Rossellini, che aveva tirato, scoppiattandolo in contemporanea, un altro film a Stromboli con la sua nuova fidanzata, che era Ingrid Bergman, ma certamente da chi invece, probabilmente nell'entourage di Andreotti, aveva addirittura commissionato questo Stromboli perché si creasse una nuova forma di neorealismo cattolico che potesse costruire una cultura destinata a improntare tutta l'Italia del dopoguerra attraverso il cinema, una cosa che noi sappiamo essere tipica degli Stati Uniti, che insomma loro con Hollywood hanno fatto politica. E tutto ciò però Francesco Agliata l'ha attraversato inconsapevole, come lui dice. Loro non volevano fare né politica né combriccole, non si sentivano né di destra né di sinistra, anche se poi lui, così come ha litigato con Rossellini, ha cacciato anche Visconti per una mancanza di serietà nel suo comportamento verso di lui, visto che per un anno da regista di Carrozza d'Oro non aveva prodotto nulla. Questi ragazzi erano probabilmente pericolosi e andavano bloccati perché erano degli uomini liberi, che da una terra pericolosa come la Sicilia, che era strategica, era stata destinata dopo lo sbarco ad essere occupata dalla criminalità organizzata, questi giovani di grandi famiglie, colti, internazionali, cosmopoliti, coraggiosi, andavano ostacolati. Non si poteva creare la Cinecittà di Sicilia, non si poteva fare della Sicilia la sede della nuova Technicolor, l'unico stabilimento in Europa della Technicolor, cosa che mio padre aveva già concordato con gli americani. Non si poteva, non si doveva, si doveva sottoporre l'isola a un giogo, a un'occupazione definitiva, come vediamo oggi tuttora.
E qui il discorso diventa particolarmente serio e delicato. Saltiamo per una questione soltanto di tempo l'importante capitolo della nuova vita, diciamo, dopo la panaria imprenditoriale di suo padre, che per esaltare ancora una volta le tradizioni e i prodotti della Sicilia si apre all'industria alimentare, quella dei gelati. Anche qui bisognerebbe ragionare, però veniamo invece al tema scottante. Ecco perché dico che è un libro sorprendente, perché l'ultima parte è una puntuale, accorata denuncia di soprusi che suo padre dichiara di avere subito, e la stessa Villa Valguarnera violata, eccetera, e addirittura arrivando a 94 anni a scrivere a Papa Francesco, dimostra di avere una forza interiore incredibile. Qui io mi permetto di farle una domanda un po' personale, naturalmente lascio a lei di rispondere o meno, ma adesso, tutta questa eredità materiale e spirituale, perché lei è riuscita comunque anche a ricostituire la parte della proprietà che riguarda la villa, che prospettiva le dà per il domani? Perché c'è questa Sicilia che è così amata e che non ha ricambiato sempre il vostro amore.
Diciamo che abbiamo condiviso con mio padre questi ultimi 30 anni di battaglie, e sicuramente io ho rinunciato alla mia vita, perché un giorno l'ho sentito dire: io non posso essere il becchino di questa terra e di questa famiglia. E allora io, che avevo la mia vita, la mia professione, il mio mondo, io sono scrittrice, islamologa, vivevo all'estero, insegnavo, scrivevo, viaggiavo, fotografavo, eccetera, e ho sentito l'esigenza, la necessità di fare anch'io la mia parte. E per un motivo fondamentale, non solo per salvare, diciamo così, queste proprietà di famiglia che erano state punitivamente, no, tolte a noi proprio perché eravamo dei diversi, dei ghibellini, ma perché ho pensato che questa terra avesse bisogno di esempi positivi, e che erano stati uccisi in quel momento i magistrati, e in contemporanea con il loro massacro stava avvenendo il massacro di tutto l'ideale che loro portavano avanti, e anche che un mondo antico, storico e intellettuale aveva portato avanti. Parliamo anche di Sciascia, parliamo di altri personaggi che sono man mano scomparsi. Mi sono sentita un po' sulle spalle tutta questa responsabilità di dare un esempio modesto, nel senso che chiaramente io non faccio politica, però tornando, abbandonando la mia vita, la mia tranquilla vita, professione, tutto il resto, e mettendola al servizio di questa terra, come aveva fatto mio padre, e ho pensato di pagare il conto, un conto che mi sembrava giusto pagare da viva, nel senso che faticando, io che sono stata in giro per il mondo accolta dovunque, a braccia aperte in quanto principessa siciliana, quindi doverosamente, sicuramente per l'Oriente, per tutti coloro che mi avevano accolto, sicuramente una persona per bene, una persona seria in quanto appartenente a un'antica storia, e quindi a questa terra che mi aveva dato questa possibilità di essere accolta altrove, di capire altri mondi, perché proprio questa Sicilia così cosmopolita, così globale, i tempi non sospetti, 1000 anni fa, no? Ecco, questa Sicilia bisognava in qualche modo restituirle qualcosa, e anche se ero convinta che tutti questi nostri sforzi, come quelli di mio padre, non sarebbero andati a buon fine, devo dire che tutto sommato qualcosa sono riuscita a fare.
Come no?
Ecco, insieme abbiamo, con mio padre, abbiamo dimostrato che si può fare rete, così come aveva fatto lui con questi suoi 4 amici, no? Scegliendo di collaborare su tutto, di lavorare insieme, di non pestarsi i piedi, di essere proprio uniti in una battaglia culturale come avevano fatto, ecco, e addirittura appunto in quella battaglia avevano trascinato altre persone, avevano scoperto Polpo Quisici, avevano scoperto Modugno, hanno lanciato giovani di talento, sono stati aperti e estremamente positivi, cioè non hanno tenuto per sé le loro scoperte. E questo è stato anche la caratteristica del modo di comportarsi di mio padre nelle successive fasi, insomma, cercare di rendere partecipi, condividere, fare rete. E questo credo che sia il motivo per cui poi alla fine qualcosa, nonostante la nostra, diciamo, piccolezza, la nostra impotenza, lui stesso dice Gattopardi e Antigattopardi, tutti noi eravamo destinati a fallire perché il progetto era molto più grande, ma in quel piccolo che abbiamo potuto fare, e forse proprio perché le persone hanno capito che potevano fare rete con noi, gli altri che avevano problemi, gli altri che avevano voglia di riscatto, gli altri che volevano difendere la cultura, promuovere il cinema, fare qualcosa in Sicilia. Ecco, credo che tutti questi sono coloro che a decine di migliaia mi hanno scritto telegrammi, lettere, quando lui è venuto a mancare, dicendo per noi è un esempio straordinario, e questo io credo che sia il risultato fondamentale che lui volesse, e questa è la speranza proiettata nel domani, cioè la testimonianza e il legato che lui ci lascia anche con questo libro. Aver voluto lavorare per 10 anni a questo testo, affinché fosse qualcosa, che rimanesse qualcosa di scritto, che non era soltanto la storia della sua vita, cioè quindi un passato, ma anche una proposta per il futuro.
Beh, insomma, sono parole tutte belle e importanti, delle quali io la ringrazio. Stavo pensando in chiusura, siccome lei ha citato Modugno, ha una canzone che Modugno ha rielaborato e che, sia pure rivolta idealmente a situazioni diverse, ha un verso che mi sembra perfetto, almeno questa è la mia idea, mi dica lei, ed è Amara terra mia, quando Modugno canta.
È una canzone straordinaria, che mi sembra veramente esemplare di tantissimo, e che anche a papà piaceva molto, moltissimo.
Perfetto, allora siamo già d'accordo. Poi lei, guardi, mi permetta, si chiama Vittoria, ha un nome ben augurante e naturalmente noi siamo con lei. Davvero tante grazie.
Grazie a voi.